servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra nella grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sai i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
E allora, buongiorno a tutti e tutte, queste sono le 15:03 minuti primi, oggi è mercoledì 16 di dicembre, mancano pochi giorni alla fine dell'anno e anche questo 2015 se n'è andato. Dunque, questa è la Contra, la missione contro il carcere, che va in onda ogni mercoledì sulle frequenze di Radio Onda Rossa, che tra l'altro vi ricordiamo a chi può, chi sta fuori ovviamente, di sostenere questa radio, perché... diciamo i conti sono in rosso, nel senso che le spese sono tante e questa è una radio che ovviamente non fa pubblicità, non ha padrini, non ha padroni, quindi l'unica fonte di sostentamento sono coloro che l'ascoltano e che danno il loro contributo periodico perché possa continuare a trasmettere. Dunque, diciamo, sta finendo l'anno e così come era cominciato con un incremento di decessi, ricordate? Altrettanti incrementi si era avuto nell'agosto, quando appunto iniziava la seconda parte dell'anno, ed adesso anche in finale si ha di nuovo un innalzamento, un picco di morti di carcere, morti di arresto, morti di forza pubblica. Eccolo qua, a Roma, decesso di un detenuto, lo leggiamo da Repubblica di ieri, l'avvocato denuncia che era gravissimo quando lui l'ha visto al colloquio. Dice l'avvocato, quando si è presentato al colloquio a Regina Coeli era irriconoscibile, non si reggeva in piedi, aveva la bava alla bocca e biascicava frasi sconnesse. E dunque l'avvocato, il legale Giampaolo Bazzarelli, ha fatto subito un fax urgente al carcere e al GIP di Viterbo, perché lui dipendeva appunto dal GIP di Viterbo, per chiedere il trasferimento immediato in ospedale. Tutto ciò è successo sabato scorso. In effetti è stato portato al carcere di Santo Spirito, ma vi è stato 7 giorni e poi è morto. Aveva 50 anni, evidentemente il deperimento, il degrado era pesante, grave, e in ospedale non si è riuscito a salvarlo. 6 giorni in ospedale, 7 giorni in ospedale e poi è morto. Questo un decesso avvenuto appunto nel carcere di Regina Coeli qui a Roma. Andiamo a Napoli. Un detenuto 42enne colto da malore muore nella caserma dei carabinieri. Questo lo dice il Corriere del Mezzogiorno, anche questo di ieri. E l'uomo 42enne stava per essere portato al carcere di Poggioreale. Ha chiesto di andare in bagno e dopo qualche secondo lì è stato trovato privo di vita. E inutili tentativi di rianimarlo. È accaduto nel pomeriggio di ieri, quindi il 14 evidentemente, all'interno della tenenza di Quarto Flegreo nel Napoletano. E secondo quanto ricostruito dai militari, dai carabinieri, era in caserma in attesa di essere tradotto al penitenziario di Poggioreale in esecuzione di un ordine di carcerazione dopo la sospensione degli arresti domiciliari. Ha chiesto di andare al bagno e dopo alcuni minuti si sono accorto che era appoggiato al muro privo di vita. Insomma, purtroppo è chiaro che in un giorno da 2 morti è gravissima la situazione, evidentemente peggiora. E la questione di perché si muore in carcere è un problema particolare, nel senso non è soltanto legato alle cattive condizioni di vita, che pure sono importanti, contano eccetera, ma è legato proprio alla essenza stessa del carcere. L'abbiamo ripetuto più volte, l'essenza del carcere, al di là delle condizioni, che ovviamente le condizioni peggiori in cui versano la gran parte degli istituti penitenziari italiani peggiora la condizione, però il carcere, la sua essenza è quella di toglierti la voglia di vivere. È un degrado, una devastazione, un'assenza di relazioni, di identità, di appartenenza, che sono quegli elementi che ti permettono appunto di vivere, che permette a ciascuno di noi di vivere. Ciascuno di noi ha una certa appartenenza a un gruppo familiare, a un gruppo di amici, a un gruppo di o a un affetto, o a quello che volete, insomma, ha sicuramente un contorno sociale che gli consente di vivere. Ha poi una serie di relazioni comunicative, di lavoro, di sport, di quello che fa eccetera. Ecco, questa è l'essenza della vita. Il carcere è proprio quello, tronca, quindi rimane nulla, e in quel nulla è difficile raccapezzarci per continuare a vivere. Quindi il problema della morte in carcere andrebbe affrontato con un po' più di serietà, perché quando anche i giornali parlano di morti in carcere si rivolgono poi agli argomenti secondari. Appunto, qualcuno dice c'era il sovraffollamento qualcuno in quel carcere dove è morto uno, qualcuno dice mancavano degli spazi sociali. Non è quello, è proprio che come vedete queste persone, questi due ultimi, come la grandissima parte delle persone morte in carcere o per suicidio o comunque per altri motivi, spesso che difficilmente vengono mai chiariti, perché sapete il carcere è un luogo oscuro, ed anche inchieste che a volte svolge la magistratura non riesce a rompere il muro di omertà che tutto il personale del carcere produce. E questo è un po' il problema. Quindi l'affrontamento del problema della morte in carcere andrebbe affrontato con un po' più di serietà. E a fianco di queste notizie, così, purtroppo ci dispiace cominciare sempre con notizie di morte in carcere. Non vorremmo, perché questa trasmissione non ha come obiettivo quello di abbattere lo stato d'animo delle persone, al contrario, vuole esaltarle, quindi ci piacerebbe raccontare evasioni, proteste, che però in questo periodo sono un po' rare. Noi le andiamo a cercare, ma spesso è più facile trovare queste cose perché ne avvengono di più. Il problema non è che non è quello, non bisogna buttarsi giù. Il carcere è un luogo devastante, però si può resistere in carcere, gli esempi sono tantissimi, si può resistere, non bisogna farsi catturare dai ritmi, dai rituali del carcere, bisogna sfuggirne immettendo nel carcere, con aiutati dagli altri detenuti, un ritmo, dei ritmi propri, un tempo proprio. Il tempo del carcere ti annulla, ti annienta. Ecco, quindi bisogna affrontarlo. L'unico modo per affrontarlo è quello di togliere di mezzo questo maledetto carcere, anche perché ormai sono gli stessi governanti, quelli che gestiscono i ministeri di giustizia, quindi che gestiscono le carceri un po' in tutto il mondo, dicono che il carcere non serve a niente, e allora non si capisce perché continua a esistere. Oggi sono pressoché tutti i governi che dicono che, perlomeno di questa parte del mondo, che non serve il carcere e che va abolito, però poi il carcere continua a rimanere, perché appunto l'abbiamo detto mille volte, anche lì è un falso, una pecetta, no? Un medicamento che fa passare le paure, le mille paure che la gente, i cittadini di tutte i paesi, le società hanno introiettato, paure dovute alle condizioni di vita che peggiorano, all'assenza di futuro, a non vedere di fronte una possibilità di miglioramento delle proprie condizioni di vita, quindi l'assenza di fiducia nella lotta, nell'organizzazione, queste cose creano depressione. E i governanti, per avere il consenso di queste persone depresse, dicono: ma il vostro malessere è dovuto ai delinquenti, mandiamoli in galera così starete meglio. Ecco, e purtroppo in mancanza di altre voci la gente ci crede, e quindi il carcere serve soltanto a una cosa, l'abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo, serve soltanto a far aumentare i voti ad alcune forze politiche, siccome ormai in Europa si vota pressoché costantemente, una volta quelle comunali, quelle regionali, quelle politiche e altre, insomma è chiaro che si sta sempre a votare, e quindi spesso si tira fuori il problema del carcere per accontentare le persone che stanno male e che non vogliono trovare una soluzione al loro malessere.
I'm
E allora, di nuovo in diretta. Allora, volevamo dire che il problema della depressione, di quei momenti di abbattimento che prendono quando si sta in carcere, ma prendono anche a chi sta fuori, la depressione, l'abbattimento, la devastazione, l'assenza di prospettive riguarda un po' tutti. Certo, in carcere questa sintomatologia è più forte, perché è il carcere che la induce. Ebbene, molti dicono: che cosa si può fare? Tra le persone recluse c'è sempre stato un grosso dibattito, chi propone una cosa, chi propone un'altra, tra detenuti e detenute, tra di loro, nelle celle, nei passeggi, cercano di darsi consigli, spesso sono ragionamenti o consigli che vengono da lontano, dall'esperienza di secoli e secoli di galera veicolata per via orale, no? Il più vecchio la racconta al più giovane, quello a sua volta purtroppo diventa vecchio in carcere, la restituisce ai nuovi che entrano e così via. Un elemento comunque centrale che si è rafforzato nel tempo e che ha dimostrato nel tempo che funziona, quindi è chiaramente importante, è il fatto di appunto rifiutare i tempi del carcere, affermare una propria attività. Questo appunto vale sia fuori che dentro. In carcere non c'è nessuna attività, per questo la devastazione è più rapida e la si sente di più, la si tocca con mano. Fuori ci stanno tutte, fuori chi sta cosiddetto libero o libera, fuori dal carcere ci stanno tutte quelle finzioni, false attività che riempiono la giornata, però lasciano al fondo un senso di malessere, perché principalmente è il lavoro, quello subalterno, quello subordinato, quello che facciamo per mettere insieme quel salario che ci permette di vivere, ma quella non è attività, liberamente scelta e praticata da chi poi lavora. Il lavoro subalterno è una cosa passiva, significa rispettare degli ordini, fare delle mosse spesso inconsulte perché il capo vuole quella cosa e quel tipo di produzione vuole quelle mosse assurde. Quindi quella ritualità del lavoro subalterno, del lavoro di dipendente, insomma, non porta grandi benefici, purtroppo occupa gran parte della giornata. E poi gli altri rituali connessi al fatto di poter tornare il giorno dopo a lavorare, quelli appunto di spendere poi questi 4 soldi del salario per mantenersi in vita, che sono andare a pagare l'affitto oppure pagare il mutuo, comprare le cose per mangiare, andare al supermercato, vestirsi, eccetera, sono anch'esse non attività volontarie volte alla soddisfazione di alcuni interessi che uno ha, ma sono appunto rituali abbastanza triti e ritriti, inutili, pressoché inutili, e che servono appunto soltanto a riempire la giornata e non far sentire il peso della depressione, della devastazione. Poi questa la si scarica su altri terreni e purtroppo lo vediamo tutti i giorni, che può essere la litigiosità alta tra persone, molto alta, intensa, che tra persone che hanno gli stessi interessi e che dovrebbero unirsi per portare avanti in termini di organizzazione e lotta quei propri interessi, e invece appunto oppure c'è chiudersi dentro il proprio egoismo, il non guardare ciò che succede intorno, non occuparsi del tentativo di comprendere come è organizzata questa società e quale leve si potrebbero usare per cambiare alcune cose. Quindi c'è questo rinchiudersi nel nulla, e questo ovviamente porta depressione anche a chi sta fuori. Dentro la cosa è pressoché obbligatoria, perché non puoi fare alcuna attività normalmente, perché devi stare, puoi fare soltanto le cose del carcere. Ogni mezz'ora il carcere ti dà degli input, c'è l'ora d'aria, passa il carrello col vitto, si va al colloquio, tutta la giornata carcerata è scandita da ritmi molto, da un rituale molto intenso, ritmi intensi, ogni mezz'ora succede qualcosa, sono tutte cose che non servono a niente, però però per riempire la giornata del detenuto di cose inutili, c'è questa intesa, arriva, bisogna fare la spesa, bisogna comprare le cose, bisogna andare, c'è il colloquio con lo psicologo, con l'educatore, bisogna fare la domandina, c'è tutte queste cose pressoché inutili, e quindi è molto difficile, però si può fare qualcosa, e qui appunto c'è tutto il sapere carcerario vecchio, consolidato da decenni e decenni e decenni, che se si deve trovare il tempo e l'organizzazione interna insieme agli altri di fare qualcosa di autonomo, che in genere spesso nel passato è stata fare qualcosa per contrastare l'invasività del carcere, per esempio organizzare l'evasione è la cosa più bella da quel punto di vista, no, al 99% poi non riescono, ma non è quello il punto centrale. Organizzare un'evasione significa pensare, ragionare autonomamente, anzi in contrapposizione al carcere, vedere gli spazi, gli turni, il passaggio delle guardie, il posto, le cose, tutto, analizzare attentamente tutto ciò che succede in carcere, ma non per ossequiarlo, non per rispettare quei riti, ma per trovare la falla e utilizzando quella organizzare il piano d'evasione. Ho detto, per l'esperienza ci dice che la gran parte delle progettate evasioni poi non riescono, ma non è quello il problema, mantengono in vita e in salute i detenuti, ma mantengono in vita, a nessuna persona detenuta che sta pensando, anche soltanto pensando a una evasione, viene in mente né di autolesionarsi né di suicidarsi, è ovvio, no? E anche la salute migliora, si sta bene, si sta in forma, non si piglia manco un raffreddore o un'influenza, perché uno deve stare in forma perché sa che sta organizzando un'evasione. Poi l'evasione non si fa anche per tanti altri motivi, non solo perché è difficile organizzarla in carcere, è ovvio, ma anche per una serie di altri motivi, perché il detenuto a un certo punto, poi quando sta organizzando l'evasione, dice vabbè, riesco ad andare fuori, no? E va bene, faccio il progetto perfetto, o comunque possibilmente perfetto, e vado fuori. E poi fuori che faccio? Chi mi ospita? Chi mi permette di continuare a vivere? Non avendo amici, né essendo legati a organizzazioni malavitose, quindi parlo della gran parte, della grandissima parte dei detenuti, di quasi tutti, perché poi al di là di quello che dicono le chiacchiere dei giornalisti, non è vero che i detenuti sono legati alle organizzazioni malavitose o mafiose, non è vero, sono tutti, anche se hanno fatto qualche cosa in rapporto a qualche organizzazione, poi ovviamente quando stanno in carcere rimane un singolo, un disperato che cerca di arrabattarsi, quindi non c'è la possibilità che qualche organizzazione ti permetta di vivere da latitante, che è molto costosa quella vita, bisogna trovare un documento diverso da quello proprio, che costano l'ira di Dio, e trovare un appartamento, non è cosa facile, quindi spesso viene rinviata. Però a parte queste cose contingenti, che sono poi tra l'altro lo specchio della società, no? Quando i detenuti non evadono perché sanno che fuori non c'è solidarietà, non c'è accoglienza, parentesi, si parla molto di realtà. Oggi la parola accoglienza è una delle più usate, come la parola corpo, eppure nella storia recente dell'umanità l'accoglienza e il corpo sono proprio disprezzati dal nostro vivere quotidiano, eppure sono molto usate. Bisogna fare tutti dicono per fare l'accoglienza, poi in realtà non la fanno, perché immaginate tutti questi che parlano di accoglienza, se vengono degli immigrati, chiedono ospitalità, gliela daranno? Ma ancora di più, se passano delle persone evase dal carcere e chiedono dell'accoglienza, gliela daranno?
that was a hit record for this band in 1970. We'd like to dedicate it to the late Bob DeBaere Hyatt. It's been referred to as the Hippie National Anthem. It's called Let's Work Together.
Bene, e quindi per diciamo concludere questo aspetto del perché si muore in carcere, perché la devastazione, perché la depressione colpisce le persone detenute, è chiaro che l'elemento centrale che veniva fuori dal ragionamento che abbiamo fatto finora è l'assenza di solidarietà. Solidarietà intesa non quella che si scrive sui bigliettini o che si dice a voce, ma quella concreta, quel sapere, la consapevolezza delle persone detenute di sapere che non sono soli, che dall'altra parte del muro ci stanno persone pronte ad accoglierle, che condividono il loro malessere, vogliono dare una mano per alleviarlo e per superarlo, e quindi sentirsi appunto in collettività, e questo è importante per a proposito di questa solidarietà, appunto anche quest'anno, come ogni 31, ogni ultimo giorno dell'anno, Radio Onda Rossa, sapete, organizza ormai da 15 anni il saluto, il 31 appunto, il saluto ai detenuti e detenute di Re Bibbia. Siamo a Roma, quindi il carcere più grosso è quello di Re Bibbia, e andremo sotto il carcere di Re Bibbia quest'anno. Però, come abbiamo fatto altre volte, ma non sempre, oltre il presidio lì all'angolo tra via Raffaele Maietti e via Bartolo Longo, all'incrocio dove si vede l'angolo dei muri, delle mura di Re Bibbia, si vede anche la garitta, da lì poi ci sposteremo e cercheremo di fare, anzi faremo una camminata intorno al perimetro del carcere, perimetro esterno del carcere, passando per via Bartolo Longo, girando per tutto, per tornare. Quindi passeremo sotto il femminile di Re Bibbia, passeremo sotto, dall'altra parte ci sta il reparto G12 e in qualche modo anche il reparto G11, due più grossi reparti di Re Bibbia, che ci potranno sentire, quindi mandarci saluti, le parole di affetto, di solidarietà appunto, poi girare ancora per via Tiburtina e ritornare qui a via Bartolo Longo. Questo è un po' il programma che intendiamo svolgere il 31, a partire dalle 10 fino alle prime ore del pomeriggio, poi sapete alle 4 già fa buio, e questo è e quindi da voi che state dentro aspettateci in qualche modo, non perché succederà niente di grave, ma per scambiarci saluti, per appunto per parlare, per sapere potrete vedere con i vostri occhi che non siete soli, che c'è qualcuno, diverse persone che condividono la vostra volontà di continuare a vivere, a lottare, a essere sempre in piedi e a sapere che non siete soli. Questa è la cosa più importante. Quindi la solidarietà, come vedete, se si pratica concretamente, può essere un reale aiuto a chi sta dentro e soprattutto un grosso incentivo per non lasciarsi travolgere dalla noia, in questo senso, però dalla depressione. Ancora in diretta 15:34. Facciamo un salto dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti. Siamo alla fine del 2015, l'abbiamo detto, tra qualche giorno, oggi è il 16, abbiamo superato la metà dell'ultimo mese di dicembre. Bene, sono successe tante cose nel 2015, no? Ci hanno spaventato, c'è il terrorismo, gli attentati, morti di qua, morti di là. Tutti città militarizzate, come avete visto, basta girare e trovate armati dappertutto. Se vai a prendere la metropolitana, il primo giorno mi è preso un colpo pure a me, perché andavo di corsa. Spesso uno, quando va a prendere la metropolitana, va di corsa perché ha fretta. D'altro modo sbattevo in due robot armati con dei mitra spaventosi, da armi non nemmeno da città, da campagna. Vabbè, comunque. Vabbè, insomma, un po' spaventato tutto questo, poi i vertici dei capi di Stato, cioè il pericolo sta fuori di noi, cioè ci stanno gente pericolosa che ci vogliono uccidere, la sicurezza ce la vogliono togliere, bla bla bla, tutte queste cose che sapete benissimo e che francamente non se ne può più. Nessuno ha mai parlato, invece ha detto, di quello che è il pericolo in casa no, che abbiamo in casa, ma non è fatto da integralisti di questo o di quella parte, non è fatto di terroristi di questi o di quell'altri, è semplicemente le forze dell'ordine. Negli Stati Uniti d'America, in tutto il 2015, e non è ancora finito il 2015, la polizia, le forze di polizia hanno ucciso almeno 1077 persone. 1077 persone. Non è un piccolo numero, oltre 1000 persone in un anno, e che non è ancora finito. Appunto, è la polizia, non quindi di chi dobbiamo avere paura? I numeri, qualcuno diceva, i numeri hanno la testa dura, i dati hanno la testa dura, i dati, i numeri, no? Le chiacchiere sì, se ne possono dire tante, ci stanno i bravi chiacchieroni che girano il mondo, a Roma si dice, vecchio, si dice, si può dimostrare con le chiacchiere che Cristo è morto di freddo, no? Era per, visto che in qualche modo stiamo dentro una cultura cristiana, e si voleva dire che appunto sono capaci con le chiacchiere di dimostrare che Cristo è morto di freddo, e quando uno può credere o non credere, ma quel ragazzo lì non è morto certamente di freddo. Insomma, 1077 persone sono state uccise in quest'anno. Credo che è un numero, se leviamo le Torri Gemelli, un caso unico nel 2001, però negli ultimi 20-30 anni un numero così alto, un attentato che ha visto un numero così alto di morti, appunto se escludiamo le Torri Gemelli, negli Stati Uniti d'America non c'è stato. Quindi l'attentato violento, sanguinolento, che ha ucciso più persone negli ultimi anni, sicuramente negli ultimi 14 anni, cioè da dopo le Torri Gemelle ad oggi, è stato compiuto dalle forze di polizia statunitense, quelle che sono pagate dal contribuente. Chi sono questi morti? Vediamoli. Insomma, è veramente assurdo. No, di queste persone, 1077, 207 erano disarmate, quindi non si capisce perché dovevano essere uccise. 18 di queste persone erano addirittura minorenni, dei bambini. Uno di questi, qui c'è il caso di uno, che poi viene pure su internazionale questa cosa, tutta questa inchiesta, si chiama Nicholas Robertson, un uomo di 28 anni, è stato ucciso da due agenti di polizia a Linwood, una città vicina a Los Angeles, e secondo i testimoni questo ragazzo, 28 anni, si stava comportando in modo strano. Che vuol dire comportarsi in modo strano? La madre ha riferito che forse era ubriaco, ma se uccidiamo tutti gli ubriachi probabilmente si dimezza la popolazione mondiale. Dice che i poliziotti affermano di essere intervenuti per evitare che Robertson, che aveva una pistola in mano, ferisse qualcuno, e gli hanno sparato così, in modo che preventivamente, dice, siccome che lei è ubriaco, c'ha una pistola addosso, potrebbe anche far del male a qualcuno, e noi lo uccidiamo preventivamente. Vabbè, questo è veramente abbastanza assurdo. Questi dati qui, che riportati appunto da Internazionale, sono stati raccolti da un'inchiesta del The Guardian, quel giornale inglese, vecchio, uno dei più vecchi giornali, di nacque a Manchester circa 150 anni fa, è una delle testate che ancora tra le pochissime fanno questo tipo di inchieste, fastidiose al potere, però insomma utili a conoscere qualcosa. Gli altri giornali sono dei ripetitori pedisse qui di veline delle stanze del potere, ma quindi comunque questa l'ha raccolta il Guardian, e che gli episodi, poi ci stanno pure una serie di episodi, e la maggior parte sono persone appunto sono morti dopo essere state feriti da arma da fuoco. Alcune persone però, non la maggior parte, sono state colpite da arma da fuoco della polizia. La polizia ha sparato, sono stati feriti e poi sono morti in ospedale, oppure a volte lì per terra perché nessuno l'ha raccolti. Ma alcuni casi, e questo è ancora più grave, non solo le armi da fuoco che si sa uccidono, questo lo sapevamo, l'abbiamo sempre saputo, alcune persone sono morte dopo essere state colpite con un taser. Sapete che cos'è il taser? Il TASER è l'acronimo di questo Thomas Swift che ha progettato questa diavoleria, perché Thomas ha puntato Swift Electronic Rifle, quindi una sorta di pistola elettronica che lancia dei piccoli dispositivi che a carica elettrica, due non sono dispositivi, cioè due piccoli razzetti che entrambi producono una scarica elettrica. È questo taser viene usato nelle manifestazioni, negli scontri di piazza, nonostante che l'ONU l'ha classificato come strumento di tortura, perché non solo può produrre anche la morte, come in questo caso. Questa inchiesta dice che molte persone sono morte dopo essere state colpite dal taser, perché la scarica elettrica dipende da come si trova la persona. Voi sapete che morire per l'elettricità, anche quando uno prende la scossa dai fili scoperti o altre cose, non c'è una regola, perché dipende come stai, se una persona è sudata, se una persona è agitata, è a corso, oppure dipende anche come sta lo stato cardiaco, cioè è molto complesso gli effetti che fa la corrente elettrica sul corpo umano, ed è diverso, perché siamo diversi, per fortuna. Questo lo diciamo nei documenti, si dice sempre, poi nell'atto pratico lo si dimentica facilmente. Insomma, l'ONU l'ha classificato come strumento di tortura. Amnesty International addirittura dice che il taser, Amnesty International, dice che il taser negli Stati Uniti d'America ha prodotto centinaia di morti soltanto negli Stati Uniti d'America, e molte altre in molte parti del mondo. In alcuni paesi, dove nemmeno vengono elaborati i dati, sono tantissimi, perché viene usato dalle forze di polizia molto frequentemente il taser. E vabbè, poi ci sono delle persone morte anche investite da un'auto della polizia e poi portate non in ospedale ma in custodia e lì morte. Insomma, queste cose sono veramente un po' pesanti. L'inchiesta ci racconta anche in quali sono le città più colpite, dove sono morte più persone, le città degli Stati Uniti d'America. Allora, Los Angeles sono morte 20 persone sono state uccise, non sono morte, qui infatti bisogna usare il termine, sono state uccise dalle forze dell'ordine 20 persone. E tutta la California, in cui appunto c'è la città di Los Angeles, sono 196, quindi 196 di queste 1077 sono morti, state uccise in California. Nel Texas, a Houston, che è il capoluogo della regione texana, sono state uccise in 16. E dopo la California, lo stato texano è il secondo, in California 196, nel Texas 106. Poi c'è Indianapolis, questa è la graduatoria, no? 21 in tutto lo stato dell'Indiana, dove sta Indianapolis, e 10 alla città di Indianapolis. Phoenix, 42 persone uccise dalla polizia in Arizona, che è il quarto stato per numero assoluto di morti, 9 morti nel capoluogo, quindi in Arizona 42, a Phoenix 9. Las Vegas, Nevada, stato del Nevada, la più grande città del Nevada, i morti per mano della polizia, cioè gli uccisi dalla polizia, sono 9, 16 in tutto lo stato, quindi 9 a Las Vegas, nel Nevada 16. E poi va via scendendo, poi viene l'Oklahoma, il New Mexico, il Wyoming, il District of Columbia, l'Alaska, eccetera, eccetera. Questa è il problema. La cosa che sconvolge, oltre a queste 1077 famiglie, amici di queste persone uccise, che sicuramente sono rimaste sconvolte, la cosa grave è che quando c'è un qualcosa, un cataclisma o un fatto dove muoiono qualche decennio, o un attentato, appunto si strilla, si capi di Stato che si riuniscono. Ma perché non fanno un vertice i capi di Stato per capire come mai la polizia dei loro stati uccide in maniera così tremenda? E dunque ancora andiamo avanti. E in Tunisia sono stati sei studenti sono stati arrestati e condannati a 3 anni di carcere. Indovinate per cosa? Per atti omosessuali. Ora, la Tunisia, sentito ultimamente quando ci sono state tra tutti i paesi che hanno fatto in qualche modo le primavere arabe che poi sono finite come sono finite, è stata quella molto declamata da tutti i capi di Stato, uomini di governo, politici eccetera, perché dice è il paese che ha trovato nello sviluppo della rivolta, quella delle primavere arabe, nella sua primavera un approdo democratico. Quindi la Tunisia, acclamata da tutti, è entrata nel novero dei paesi democratici. Bene, e qui però condannano 6 studenti a 3 anni di carcere ciascuno per atti omosessuali, ma mi pare che di democrazia qui c'è poco. E il tribunale di Kairouan, che è una città importante tra l'altro anche molto turistica, gli studenti sono da 18 a 19 anni, quindi anche giovanissimi. E non solo, ma i giudici hanno, oltre gli anni di carcere, hanno imposto ai giovani il divieto di ingresso nella regione di Kairouan, dove sono stati cotti, 60 km a ovest delle località di Susa e Monastir, anch'esse più famose turisticamente, per 5 anni. Quindi hanno una condanna a 3 anni e poi per 5 anni non potranno entrare nel territorio di Kairouan. Ora, la sentenza del 10 dicembre scorso, molto recente quindi, no? Il problema è che qualcuno si è incazzato, meno male, insomma, si è arrabbiato. Qualcuno ha detto, ma come mai? Abbiamo la democrazia, abbiamo fatto la nuova Costituzione. Tra l'altro, questo l'articolo del Codice Penale, il 230, ci dice in base al quale sono stati condannati, è in antitesi, è in contrasto con i principi della nuova Costituzione varata appunto lo scorso anno, nel 2014, dopo la primavera araba, eccetera, eccetera. Allora, come sapete, quando un articolo di legge è in contrasto con la Costituzione, che detta i principi fondamentali a cui devono attenersi le leggi, deve essere dichiarato, deve essere abrogato, dichiarato non valido, ne abrogato. Invece questo funziona e hanno condannato questi ragazzi di 18 e 19 anni, 3 anni per atti omosessuali, alla faccia della democrazia. E questa sarebbe appunto la Tunisia tanto esaltata dalle questioni, appunto, dai nostri politici. Senza stacco musicale, passiamo a un problema che è abbastanza centrale. Dunque, vi ricordate il reato di tortura? Domanda. Se immagino che ve lo ricordate. Anni fa, tantissimi anni fa, l'Italia firmò uno statuto dei diritti dell'uomo, una carta dei diritti dell'uomo europea, in cui si diceva che ogni Stato doveva immettere nel proprio codice penale il reato di tortura per colpire gli agenti di polizia statale che appunto esercitassero pressioni, violenze verso le persone tenute in custodia. L'Italia non l'ha fatto. Qualche anno fa i richiami sono stati innumerevoli, qualche anno fa c'è stata addirittura una tirata d'orecchie notevole da parte della Corte Europea e addirittura una multa. Tra le tante multe messe per lo stato delle carceri eccetera, c'è stata anche una multa messa perché lo Stato italiano non aveva adottato quella di introdurre nel codice penale il reato di tortura nei confronti delle forze di polizia. A quel punto si sono messi a scrivere, hanno fatto la commissione giustizia del Senato, ha cominciato, dove ci stanno tutte le forze politiche, ha scritto un testo che fa schifo, ne abbiamo parlato, abbiamo detto che è una cosa ridicola. Intanto non riguarda soltanto le forze di pubblica sicurezza, le forze di polizia, come se la tortura potesse farla chiunque. Per le altre persone che fanno del male a uno, ce ne stanno tantissimi già di articoli del codice penale. Quello che mancava era proprio quello nei confronti di chi è in custodia una persona, ossia delle forze di polizia. Vabbè, hanno fatto dicendo l'altro che il reato deve essere, cioè la tortura deve essere reiterata, cioè una volta sola non fa niente, la devi fare più di una volta, è una cosa schifosa. E l'ha approvato il Senato questo schifoso articolo di legge. Eppure, non solo faceva schifo, è stato lì dormiente, non si sa che fine ha fatto, nessuno sa, lo tira fuori, nessuno ne parla, insomma, e siamo appunto al passaggio dell'anno. Dentro questo discorso c'è una iniziativa interessante, per questo è venuto fuori e se ne è parlato, e qualcuno ne ha parlato, pochissimi, quasi nessuno, però qualcuno ne ha parlato. Il fatto che, ricordate i fatti di Genova, certo, del G8 di Genova, tutte quelle malversazioni, vere e proprie torture, sevizie a cui sono stati sottoposti i manifestanti e le manifestanti, con le violenze spaventose, no? A Bolzaneto, eccetera, eccetera. Bene, ci sono stati 117 medici, quindi un bel consistente numero, che hanno, dopo aver fatto diverse richieste di togliere dall'ordine dei medici due medici che avevano partecipato in maniera molto, come dire, incalzante alle torture di Genova Bolzaneto, e questi continuano ancora a ricoprire posti di direzione. Bene, 117 medici alla fine dell'ottobre scorso hanno fatto hanno chiesto all'ordine dei medici genovesi e a quello nazionale, nonché al ministro della salute, hanno fatto una petizione per chiedere la radiazione, cioè l'espulsione dei due dottori che sono Toccafondi e la Zaccardi, in servizio verso la caserma di Bolzaneto quando ci furono le torture ai manifestanti e agli manifestanti durante le manifestazioni del G8. E difatti i due, Zaccardi e Toccafondi, si sono resi responsabili di gravi reati, screditando anche il nome dei medici italiani. Ovviamente non sono stati condannati, perché quel processo tirato alle lunghe da tutti i poteri messi insieme, perché riguardava un po' loro, è passato in cavalleria, cioè è arrivato in prescrizione. Però appunto la gravità dei reati compiuti da questi due medici è comprovata. Eppure questi due medici, dicono i 117 medici firmatari della petizione, che li vogliono radiare almeno dall'ordine dei medici genovesi e quello nazionale, ancora occupano posti di dirigenza. Per esempio, eccoli qua, la Zaccardi ancora ha il ruolo di dirigente medico presso la casa circondariale di Genova Marassi. Il carcere di Marassi, che è uno dei più duri, dei più brutti, tra l'altro che dove succedono tante morti e tanti suicidi, quindi è uno dei carceri più violenti dal punto di vista di chi lo gestisce, ha ancora la Zaccardi come dirigente medico di questo carcere, quello di Marassi di Genova. Non solo non sono stati espulsi, nessuno per carità pretendeva che facesse stare la galera, però almeno espulsi all'ordine dei medici, e invece non solo, ma nemmeno radiati, tolti da quegli incarichi di potere che hanno, è ancora dirigente medico, quindi immaginate quanta gente fa scoppiare questa persona. Quindi speriamo che questa petizione sortisca qualche effetto, perché veramente è vergognosa questa situazione. Per finire, purtroppo abbiamo un altro, sempre a Genova, abbiamo un altro problema, stavolta non in carcere, ma questo era successo qualche tempo fa, un detenuto pestato. Sono stati indagati 13 persone tra agenti e dirigenti medici. Questo si legge, l'abbiamo letto, sta sul Fatto Quotidiano tre giorni fa, il 13. Un ragazzo di 36 anni ad aprile è stato rinchiuso in locale della prigione. È stato portato in un locale dove non c'erano telecamere per poter essere picchiato in assenza di testimoni. Poi il fatto è, questo ha fatto denuncia, ha detto, ma ovviamente i colleghi di questi picchiatori e i sanitari, colleghi dei sanitari di Marassi, hanno steso un velo di omertà, nessuno ha detto niente. Poi la cosa, un po' gli amici, i parenti di questo ragazzo di 36 anni, vittima del pestaggio, hanno continuato a battere, finché è venuto fuori qualcosa. Adesso 6 agenti della penitenziaria, 5 medici che lavorano appunto nel carcere, sono accusati di aver nascosto l'episodio e quindi in qualche modo di aver non aver testimoniato un reato che avveniva sotto i loro occhi o forse in qualche modo con loro stessi che operavano. Gli uomini di Issa, coprendo il responsabile del pestaggio, che qui è uscito anche il nome, si chiama Dario Pincherla, indagato per lesioni personali. Questo avrebbe manganellato il recluso in un locale del carcere che era privo, appunto, l'ha portato volontariamente in un locale privo di telecamere e in assenza di testimoni. E tra l'altro questa persona ha un passato alle spalle non proprio limpido. E per tutti gli altri, gli agenti che hanno visto questo fatto, perché hanno visto uscire questo ragazzo malconcio, quindi i medici pure, e tutti hanno coperto il fatto. Queste sono le vicende. Quindi, come vedete, le torture di Genova Bolzaneto, sì, erano state legate alla G8 genovese, alla paura dei black belt, queste chiacchiere, ma è soltanto il numero dei torturati che è cambiato. Le torture purtroppo in questo paese continuano. Ebbene, siamo in chiusura e prima di chiudere dobbiamo raccontare ancora questo episodio che sta accrescendo, diventa sempre quello dei braccialetti elettronici, che in realtà sono cavigliere, però ormai il nome si chiamano così. Questi braccialetti elettronici o cavigliere in realtà sono diventate, mentre una qualche volta sono state denunciate da parte di alcuni come tentativo di sottomettere eccetera eccetera, in realtà sono volute dai carcerati, perché col braccialetto elettronico, stante l'allargamento delle misure alternative fatte dalle ultime leggi svuota carcere, dagli ultimi decreti svuota carcere che hanno incrementato la possibilità di accedere alle misure alternative, sono un modo per avere lavoro all'esterno, semilibertà, molto più libera, perché tu c'hai con quello alla caviglia ti puoi muovere senza avere il controllo di polizia, perché il tuo percorso che fai quotidianamente risulta da un monitor, e quindi se tu non sgarri dalle prescrizioni non c'hai perlomeno la polizia in mezzo alle, a, 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 a